Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti per questo quarto incontro sul ciclo del Musar. E questa sera sono particolarmente felice perché abbiamo qui Rav Arbib, che è veramente un gran bal Musar, non solo perché ha fatto la tesi di laurea rabbinica proprio sul Musar, ma proprio perché quotidianamente nelle sue azioni di tutti i giorni fa Mussar e ci insegna Mussar. Voglio raccontare un episodio mio personale che uno dei primi approcci sul Mussar l'ho avuto grazie a Rav Arbib. No, non è una sviolinata, ma è veramente in realtà. Devo dire che quando ho pensato, abbiamo avuto la fortuna di avere parecchi rabbini eccezionali, maestri eccezionali, ne avremo dopo, ma quando abbiamo pensato insieme a Fabio Gai che con l'AME, Bet Michael e l'AME hanno deciso di fare questo ciclo sul Mussar, abbiamo pensato subito a Rav Arbib come uno degli oratori. Voglio raccontare una piccola cosa personale che mi sono avvicinato al Mussar grazie a lui. Tanti anni fa, in una lezione al Tempio dei Giovani, lui fece una lezione che mi lasciò veramente una grande impressione, e gli chiesi di chi era la lezione, aveva un libro così, e lui mi disse di chi era l'autore della lezione che aveva fatto, cosa non facile, perché molti maestri sono molto gelosi delle loro fonti, ma siccome lì c'è scritto che non bisogna nascondere Torah, Rav Arbib me l'ha detto, ed era Rav Mordechai Miller, un alunno di Rav Dessler, che stasera avremo la fortuna che, di ascoltare una lezione su Rav Dessler nel Tam Eliyahu. Questo era un alunno, e andai a Londra qualche giorno dopo, questo rabbino ha insegnato a Londra, e mi comprai un libro di Rav Mordechai Miller, che, e poi ho avuto la fortuna di poterci studiare tanti tanti Shabbat su quel libro e di cominciare a conoscere cosa è Mussar. Rav, abbiamo col suo permesso l'uso di dire un piccolo racconto prima di entrare, piccolissimo. Allora, si racconta che Rav, credo che era il Rav di Slobodka, non mi ricordo mai, e c'era un suo Talmid Chacham che doveva fare un viaggio molto importante e anche a quei tempi un po' pericoloso, e allora va dal Rav per farsi dare la berakà per questo viaggio. Parla con Rav, gli racconta il viaggio che doveva fare, e Rebbe poi alla fine gli dice: senti, mi fai una cortesia, quando torni mi porti una pipa? E il Talmid Chacham mi dice: sì, ok Rebbe, quando torno io porterò una pipa da questo viaggio. Questo Talmid Chacham fa il suo viaggio, dopo un po' di mesi torna e si ricorda che doveva andare, dice, mandami a trovare Rebbe, e mentre si ricorda che c'era questo regalo della pipa che si era scordata. Allora entra al più bel negozio della città e compra una pipa a Rebbe, naturalmente con la carta anonima, perché sennò capiva che era stata comprata lì all'improvviso, e gliela porta. Racconta tutto il viaggio e a un certo punto, prima di andare via, Rebbe gli dà la pipa e Rebbe dice: ah, bellissima questa pipa, ti ringrazio. Dopo un po' gli dice: senti, scusa, ti posso fare una domanda? Talmid Chacham mi dice: sì, certo. Dice: ma tu questa pipa non l'hai comprata lì al viaggio, l'hai comprata qua? Dice: sì, Rebbe, devo dire la verità, mi sono scordato che, però ci tenevo a portargli là. Allora Rebbe gli fa, dice: guarda, ma io ti spiego perché ti ho chiesto di comprarmi una pipa, non perché avevo bisogno di una pipa nuova, perché vedi qua di pipa ce ne ho tantissime, ma era per farti capire, per farti avere il senso che c'era qualcuno a casa che ti pensava, che c'era una città, una congregazione, una comunità di cui tu facevi, eri appartenente, e nei momenti più brutti del tuo viaggio, più difficile, questo ti avrebbe potuto dare forza per andare avanti e completare questo viaggio. Allora, qual è l'insegnamento? Che a volte abbiamo delle persone che ci pensano, che credono in noi e che sono preoccupate per noi, e noi non lo capiamo di questo grande tesoro.
Gli racconti sul viaggio ce ne sono vari, uno riguarda proprio Dessler. Dessler, un suo allievo, partiva, lasciava la yeshiva e partiva, e dice: Rav, dammi una berakà, e questo gli fa buon viaggio. Una berakà, buon viaggio, tutto qui. Una berakà, la vita è un viaggio, quindi questa è la berakà.
Quindi diamo la parola a Rav Arbib per questa lezione su Rav, su Mittal Eliyahu.
Ok, sì. Ma, cominciamo a dire chi è Dessler. Dessler è stato un personaggio che ha avuto una grandissima influenza innanzitutto sul mondo, che è il mondo Haredi. È stato nell'ultima parte della sua vita il Mashgiach Ruhani, una specie di direttore spirituale della più importante yeshiva Benebrak, ma in generale la più importante yeshiva israeliana, che è la yeshiva di Kwan Yush. E quindi ha avuto, insomma, è stato il maestro di moltissimi grandi rabbinemi, che ancora di oggi uno dei suoi allievi è stato Rav Nevenzal, l'attuale Rashid della parte vecchia di Yerushalayim, ha avuto moltissimi allievi importanti di altissimo livello. È stato un pensatore originale, ha scritto molto, ma niente di sistematico, non ha mai scritto un libro in realtà a destra. Non c'è nessun libro di destra, ci sono migliaia di articoli di destra e ci sono moltissime lettere, però non c'è niente di sistematico. Quello che è successo è che poi dopo la sua morte alcuni dei suoi scritti, una parte dei suoi scritti, sono stati raccolti dai suoi allievi, che sono Maria Carmel e Fanny Friedlander, sono stati raccolti e hanno formato questo libro che è stato chiamato Mechtav Megillah. Quindi il libro non è un libro sistematico, quindi abbiamo davanti un testo non sistematico, da cui dobbiamo dedurre il pensiero in molti casi. Si tratta di cose scritte in epoche diverse, in anni diversi, soprattutto in situazioni diverse. Una delle cose divertenti da vedere perché sotto l'articolo in genere, sotto il capitolo, molto spesso c'è dove è stato detto, è una delle cose che uno può, insomma, fare come esercizio, quello di provare a non leggere dove è stato detto e a capirlo dall'articolo, e si capisce bene. Una parte degli articoli sono cose dette in Inghilterra, una parte sono dette a Bnebrak. Si vede benissimo la differenza tra ciò che viene detto in Inghilterra e ciò che viene detto a Bnebrak. Si vede che si rivolge a pubblici diversi ed è veramente interessante il modo in cui lui si rivolge a un pubblico diverso. Questo è l'altro elemento interessante di Dessler. Dessler è parte assolutamente del mondo Haredi, su questo non c'è discussione, però ha avuto a che fare con vari mondi. Soprattutto in Inghilterra ha avuto a che fare con vari mondi, quindi una parte dei suoi scritti sono scritti non tipicamente Haredim, ma sono scritti che si rivolgono a un pubblico più vasto già di principio, non vanno soltanto tradotti per un pubblico più vasto, ma sono già rivolti a un pubblico più vasto. Questo per presentare il personaggio. Due parole sulla sua vita. Nasce in Russia, nasce nel 1892, nasce in una famiglia molto indirizzata da un punto di vista culturale, nasce in una famiglia in cui il Musar è veramente fondamentale. Il padre è un allievo di Rav Simcha Zisser Mikelm. Simcha Zisser Mikelm è stato uno degli allievi di Rabbi Israel Salanter, cioè del fondatore del movimento del Musar nell'Ottocento. Israel Salanter ha cinque allievi, in realtà uno dei cinque allievi fondamentali è Simcha Zisser Mikelm. In realtà io non so se avete fatto qualche cosa di storia del movimento del Musar,
no.
Però nella sostanza, non farò questo perché se no non parliamo più di questo. Però nella sostanza il movimento del Musar nasce per iniziativa di un grandissimo personaggio, che forse sarebbe il caso poi di parlare di lui, perché poi in realtà lui è il punto di partenza fondamentale, che è Israel Salanter. Israel Salanter porta un cambiamento veramente fondamentale nel mondo delle yeshivot lituane, nel mondo cosiddetto mitnaged, nel mondo non hassidico. Non parlo del pensiero di Salanter, però è fondamentale, porta veramente dei cambiamenti notevoli. Sottolineando una cosa, sottolineando soprattutto quello che possiamo chiamare la motivazione psicologica nel servizio divino. Cioè, nel servizio divino, cioè, se Sante dice io non vengo ad aggiungere nulla, io non vengo a dire niente di nuovo, c'è lo Sukhamalukha, è già tutto, Il problema non è la Shmirat Mitzvot, è scontata, ci deve essere la Shmirat Mitzvot. Il problema è in che modo lo faccio, il problema è cosa mi porta a essere Shmirat Mitzvot, in che modo, qual è la spinta caratteriale, psicologica, emotiva che mi porta verso la Mitzvot. Quello che dice Sarante è che in realtà fare i conti con i propri problemi emotivi è fondamentale per riuscire a osservare veramente le Mitzvot. Sarà stato un lunghissimo discorso che riguarda il desiderio e il modo in cui noi ci confrontiamo e affrontiamo il desiderio, è il modo in cui riusciamo a gestire il desiderio. Vedremo magari di accennare a questo parlando anche di Dessler, però non voglio fare la cosa santa perché ovviamente no, non ne usciamo. Uno degli allievi di Sarante è Simcha Zissel. Ognuno degli allievi di Sarante in realtà prende una strada leggermente diversa rispetto al maestro, e ognuno degli allievi di Sarante in realtà fonderà una scuola. Se ne è parlato prima del Sabba di Slobodka, c'è la scuola di Slobodka, c'è la scuola di Kelm che è Simcha Zissel. Ci sono altri maestri, una città assolutamente impronunciabile che non riesco a dire, che prendono una strada molto diversa rispetto a Kelm. Bene, Dessler nasce in questa famiglia, in una famiglia di uomini del Musai, di gente che studia, ha studiato con Dessler, suo padre, è stato un allievo di Simcha Zissel. Nasce anche in una famiglia ricca, molto ricca. Suo padre non è soltanto un allievo di Simcha Zissel, ma è anche il più importante sostenitore della sua yeshiva, è quello che sostanzialmente mantiene per buona parte la sua yeshiva. La famiglia ricca rimane ricca per un po' di tempo. Rimane ricca fino alla rivoluzione bolscevica. Fino alla rivoluzione bolscevica. Dessler, da giovane, vive la rivoluzione bolscevica. Sì, circa aveva del 17, no, aveva 24 anni, 24, 25 anni.
A quei tempi non erano pochi.
25 anni, era abbastanza. 25 anni, vive la rivoluzione bolscevica, tra l'altro racconta che fine fanno le ricchezze della famiglia in maniera abbastanza divertente, dando anche qui un insegnamento di Musar. Lui dice, volete sapere cosa significa che i soldi non contano niente? Ve lo spiego. Mio padre è ricchissimo, arriva ai bolscevichi, bisogna scappare, e si scappa. Cosa fa mio padre? Riempie una valigia intera di soldi e si porta dietro la valigia piena di soldi. Siamo arrivati in Lituania e i bolscevichi avevano tolto il valore legale al denaro. Quei soldi, quindi quei soldi erano carta straccia, erano diventati carta straccia, si è portato una valigia di carta, in realtà hanno cambiato la moneta, semplicemente hanno fatto questo, e quindi il denaro era quello, e lui lo usa come insegnamento morale. Tra l'altro fa anche alcune riflessioni sulla ricchezza e sulla povertà, e dice che in realtà vivere da ricchi è un problema, lui sostiene che sia un problema, in realtà che sia un problema nel senso che ha un'influenza morale particolare. Comunque tutto questo sparisce, insomma nel giro di pochissimo tempo la ricchezza della famiglia sparisce. Lui nel frattempo era già stato a studiare a Kelm, cioè in Lituania, era stato mandato nella yeshiva di Simcha Zissel e poi era tornato indietro. E poi si ritrova di nuovo in Lituania finché i bolscevichi non arrivano anche in Lituania. Comincia a vagare da varie parti, studia, uno studioso, è quello che si chiama nella tradizione yeshivistica un matmid, il matmid è quello che studia 20 ore al giorno, questo è il mattino. E pare che a Kelm uno degli scherzetti stupidi che si facevano era quello di vedere un po' se si riusciva a smettere di studiare, gli facevano gli scherzi, tentavano di disturbarlo mentre studiava, gli altri studenti. Questa prima arriva in Lituania, poi nel 1927 si trasferisce e si trasferisce a Londra, e Londra sarà un momento fondamentale della sua vita. A Londra diventerà Rav di un Beit Knesset a Londra, diventerà il direttore di un Talmud Torah con 400 ragazzi, diventerà un personaggio importante dell'Inghilterra di allora, del mondo ebraico-inglese, in particolare chiaramente del mondo haredi. In Inghilterra sono passati moltissimi anni importanti, forse avete sentito parlare del Bedin London, perché London ha avuto come capi del Bedin personaggi di importanza enorme. Vive a Londra quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Lui vive a Londra, la sua famiglia d'origine vive in Lituania. Allo scoppio della guerra, sua moglie e suo figlio a un certo punto partono per la Lituania per andare a trovare la famiglia, si ritrovano i nazisti che stanno entrando. E quindi si ritrovano in questa situazione, lui perde completamente il contatto con la famiglia, non sa che fine abbiano fatto, alla fine si salvano. Fuggono in Australia, cosa veramente una follia pura. I giri che gli ebrei hanno fatto sono pazzeschi, sono veramente pazzeschi. Questa è un'altra storia in generale, la storia delle varie fughe. Voi sapete che c'è la yeshiva di Mir che è finita in Giappone, poi in Cina, finita in Giappone ed è finita in Cina, riuscendo a trovare un posto in cui continuare a fare la yeshiva. In tutti e due i posti, una follia. Cioè, è una storia affascinante, se non fosse tragica, però veramente è una storia affascinante. Tutto non dappertutto, dovunque si possa fuggire, si fugge. Allora vanno a finire in Australia, però lui scopre che sono finiti in Australia, poi non ha nessuna possibilità, siamo in piena guerra, di avere contatti. Quello che succede in Inghilterra è questo, che a un certo punto qualcuno gli propone una cosa, gli propone di fondare un Kollel Avrachim. Che cos'è un Kollel Avrachim? Un Kollel Avrachim è un posto in cui studiano della gente che ha studiato Yeshiva, anche ad alto livello, e poi si è formata una famiglia, Yeshiva non si va con la famiglia, a questo punto studia avendo una famiglia. Questo è il Kollel. Bene, il Kollel Avrachim, tanto per essere chiari, mi ha proposto di fondarlo in Inghilterra 1942. Ok, pensate quanto ci fosse l'idea di fondare un Kollel nell'Inghilterra del 42 sotto bombardamenti tedeschi tutti i giorni, praticamente. Questa è la situazione. Però lui decide che questa è la sua missione nella vita. Decide che se lui è rimasto vivo, non è finito in mano ai nazisti, è rimasto vivo per fare qualcosa, visto che dà per scontato che non ha nessun merito per rimanere vivo, rimane vivo per fare qualcosa, e questo qualcosa è fondare questo. Lo fa tutto quasi da solo, nel senso che alcune persone che lo aiutano, trova i soldi, va in giro in maniera pazzesca, nel senso che va che dire passando la settimana, ogni settimana, da Londra a Manchester, e poi da Manchester va a questa cittadina che si chiama Gateshead. Ok, Gateshead nasce con Wessler, poi Gateshead diventerà un centro fondamentale dell'educazione ebraica in Europa. È stato poi, ci sarà il seminario di Marotta, eccetera, eccetera. Passerà buona parte della sua vita a occuparsi di tutto, sostanzialmente, si occuperà dei suoi allievi a Londra, che sono allievi completamente diversi dagli allievi del Collo della Fine di Hezet. Hezet ha, in realtà sono dei profughi, quelli che sono persone che vengono dalla Lituania, dalla Polonia, che sono scappati, sono rifugiati in Inghilterra e che sono, sono personaggi di altissimo livello dal punto di vista di studio, che si ritrovano improvvisamente lì. A Londra ha persone normalissime con cui studia, con cui, a cui insegna, quindi ha due pubblici completamente diversi. L'ultima parte della sua vita la passerà a Donnerberg, che viene proposto di diventare appunto il Mashgiach Ruhani della Yeshiva di Poniavich, e passerà l'ultima parte della sua vita, tutto il dopoguerra sostanzialmente, a Blenberg. Muore giovane, muore nel 1954, 62 anni, muore di un attacco di cuore, si ammala e muore molto repentinamente. Questi più o meno alcuni tratti della sua vita. Ora, che cosa dire del pensiero di Destra e di cosa ha lasciato? È complicata la faccenda perché, come ho detto, non abbiamo un pensiero sistematico e non abbiamo neanche un punto centrale. Faccio un esempio: anche Salanter non ha scritto libri, sostanzialmente tutti questi non scrivono, e molto spesso non scrivono e altri riportano quello che loro hanno detto. Salanter non scrive niente, gli scrive soltanto una cosa che è Righeta Musar, tutto il resto è riportato da altri, quindi chiaramente non è sistematico, per forza di cose non è sistematico, si riportano lezioni. Ma non solo questo, però Salanter in qualche modo ha dei punti centrali su cui in qualche modo gira sempre. Per Destra invece non è così, anche perché le sue lezioni sono lezioni, e sono lezioni che rivolge a vari pubblici, e le lezioni cambiano a seconda del pubblico, a seconda delle necessità del pubblico. Insomma, la lezione che svolge a Londra con i Baale Batim, quelli che si chiamano Baale Batim, cioè persone che dei borghesi che vivono a Londra e che ogni tanto studiano qualcosa, sono profondamente diverse da lezione che può fare una Yeshiva, ovviamente, e sono, gli argomenti sono diversi, l'approccio è diverso, il modo di insegnare è diverso. E quindi è il tammeliare con una raccolta di tutto questo, quindi è difficile scegliere qualcosa. Io ho provato a scegliere qualcosa, scegliere 3-4 argomenti per darvi un'idea almeno del pensiero di questo. Un argomento prioritario, ed è una cosa su cui insiste molto Dessler, ma in realtà insistono moltissimo tutti i Baale HaMusar. C'è un verso della Torah che dice: Ve'adatayon ve'ashevota el levavech. Cosa vuol dire? E saprai oggi e farai entrare, ritornare nel tuo cuore. Che cosa c'è in questo verso? In realtà ci sono due elementi. I due elementi sono la conoscenza, sapere, conoscere, avere una conoscenza. Il secondo elemento, che la conoscenza entri nel tuo cuore. I due elementi non necessariamente coincidono. Io posso avere una conoscenza senza che la conoscenza diventi parte di me. Diventa parte del mio cervello, ma non diventa parte di me. Questo è il problema. Per il Baale HaMusar, la conoscenza fine a se stessa non ha senso. La conoscenza deve essere anche la scelta della Rebecca. Senza la scelta della Rebecca, secondo il Baale HaMusar, non c'è neanche conoscenza. Io in realtà posso sapere delle cose senza che queste cose mi riguardino, senza che queste cose entrino nel mio cuore. Dessler dice che in realtà non le so. Non solo non sono, diciamo, non e non mi educano da un punto di vista morale, questo ovviamente è ovvio che è così, è ovvio che se le cose non entrano nel mio cuore, se le cose non entrano nella mia personalità, sono una conoscenza fredda senza che entrino nella mia educazione. Ma adesso va un po' più avanti, dice che in realtà non le conosco neanche. Se io non riesco a farlo entrare nel mio cuore, anche la conoscenza in realtà è una conoscenza o effimera o in realtà che non riesce ad andare a fondo. Io riesco ad andare a fondo quando la conoscenza diventa parte di me e parte della mia esperienza e parte della mia vita. Soltanto in questo caso riesco a andare a fondo anche da un punto di vista intellettuale. Cioè, in realtà anche la conoscenza da un punto di vista intellettuale non può essere fredda, non riesce ad essere fredda, deve riuscire a entrare dentro. Questo è l'elemento fondamentale, questo è un elemento fondamentale di tutti i Bale Amusar. Allora, il più grande Bale Amusar che esiste nella tradizione ebraica, secondo Israel Salanter, non secondo me. Secondo Israel Salanter è un rabbino italiano, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Ok? Il più importante, secondo Salanter, è Ramchal. Secondo Salanter nessuno arriva a livello di Ramchal. Salanter dice una cosa pazzesca, dice, io potrei pensare di scrivere un libro come lo Shulchan Aruch, ma la Messilat Yesharim di Ramchal non sarei in grado di scrivere. Allora. Bene, Ramchal scrive un libro fondamentale del Musar, a cui tutti si ispirano, assolutamente tutti, nessuno escluso. Non c'è nessuno escluso, intendo, nessuno escluso nel momento del Musar, nessuno escluso fra i Mitnagdim, nessuno escluso fra i Hasidim. Cioè, Moshe Chaim Luzzatto è universale nella tradizione ebraica, meno che in Italia. Questo è il problema abbastanza notevole, che in Italia non studia praticamente nessuno. In tutto il mondo ebraico è studiato, qualunque yeshiva di questo mondo si studia Messilat Yesharim. Non so se a Collegio di Amica Italiana adesso sì, quando l'ho fatto io no, non si studiava Messilat Yesharim, sapevamo che esisteva, però non si studiava, no, l'autolesionismo degli ebrei italiani, perché i loro grandi non si sa bene perché si lasciano da parte. Vabbè, non importa. Ramchal però, quando scrive Messilat Yesharim, che è un libro in realtà che è un libro apparentemente semplice, la Messilat Yesharim è un libro che parte da una baraita in cui Rabbi Pinchas Ben Yair indica la strada che è morale che una persona deve compiere. E si parte dalla zehirut, dalla prudenza, per arrivare alla vekut, all'attaccamento a Dio. Questa è la strada, e tutto il libro è costruito su questa parete. Moshe Chaim Luzzatto dice su questo libro, se tu vuoi leggere il libro, questo libro una volta, lascia perdere, non lo leggere. Questo libro ha senso se lo leggi più volte finché non ti entra dentro. Se lo vuoi leggere semplicemente per capire quello che c'è scritto, lascia perdere, non lo leggere, tanto non serve a niente. Non ti serve a niente. Bene, quest'idea del non ti serve a niente finché non lo metti dentro, finché non entra nel cuore, finché non lo assimili nel cuore, nel cervello, nelle emozioni, quest'idea è un'idea centrale di tutto il movimento del Musar. Questa è un'idea centrale, è un tipo di, attenzione, è un tipo di studio completamente diverso, è un tipo di studio diverso, è un tipo di studio che tenta di ovviare anche a un'altra cosa. Okay. Non so se vi è capitato di studiare qualcosa della nascita del movimento hassidico. Allora, uno delle grandi critiche del movimento hassidico contro i Mitnagdim, contro l'ebraismo lituano, i grandi studiosi, è quello della freddezza dello studio. È quello dell'aridità dello studio. Siete dei grandi intellettuali, però non c'è cuore. Il movimento del Musar in qualche modo fa sua questa critica del hassidismo, anche se nessuno di quelli del Musar, a parte di essere, cita mai il hassidismo, no? Perché sono vietati. Sarebbe stata una grandissima divisione sul hassidismo all'inizio, però in realtà si parte da quella critica, in realtà fanno loro quella critica al loro interno, alla fine al loro interno fanno loro quella critica. Destra invece, tra l'altro, questa Sanremo è una cosa molto particolare, perché vive a un certo punto in Russia, tra le sue varie peregrinazioni, vive in una città di Hasidim e viene molto influenzato in realtà da Hasidim. In Destra è uno dei pochissimi del movimento del Mussar in cui c'è spesso una citazione hasidica. Cioè, cita per esempio uno di quelli che cita di più è il Balatania, l'altra Rebbe di Lubavitch. Non è così normale, fra i Mitnagdin che ci tiene il Hasidim, non succede di spesso. Anche con Gai non succede mai che il Hasidim ci tiene il Mitnagdin, ok?
Va bene. Comunque l'abbiamo invitato uno dei Hasidim a parlare di Musa.
Ah sì? Vabbè, riparlerà di Musa Hasidim. Sai, chiaramente Musa, scusatemi, noi stiamo usando la parola Musa in una accezione molto speciale, stiamo usandola come movimento del Musar, che è un movimento della sua collocazione storica, 800. Ma Musar non è che sia una esclusiva del movimento del Musar. Il Musar, come la Terza si è parlato moltissimo, cioè, sono libri fondamentali di Musar nel Medioevo, ci sono il Hasidismo certamente fa Musar, tutti fanno Musar in qualche modo. Guarda, Musar lo mette al centro del suo pensiero, il Musar, però sono sicuro che gli unici che fanno Musar sono quelli del Musar. Come dire che gli unici Hasidim sono i Hasidim, ma non so se fa sentito dire uno molto religioso, quindi va bene. Detto questo, io volevo prendere due o tre cose dal pensiero di Destra, di quello che, di cui lui piace. All'inizio del Mishnah Meliyahu ho trovato un capitolo che si chiama Kuntres Chesed, che vuol dire il fascicolo del Chesed. Che cosa dice Destra sul Chesed? Che cosa è il Chesed? Il Chesed sono le opere di bene, il fare del bene. Ora, per tutti, chiaramente il Chesed è fondamentale, per tutti, non per il movimento del Mussar, c'è il famoso passo del Pirkei che dice che il mondo porta su tre cose, alla Torah, alla Avodah, alla Gemilut Hasadim, sulla Torah, sul servizio divino e sul fare del bene. Destre sul Chesed ci costruisce una teoria. Una teoria che non riguarda semplicemente il Chesed, ma dice che in realtà il Chesed, il fare del bene, in realtà è alla base del comportamento umano, o meglio, è alla base del comportamento virtuoso nell'uomo. Secondo Dessler, nell'uomo agiscono due forze fondamentali. Le due forze fondamentali sono la forza del dare e la forza del prendere. Notel venutem, questo è il termine che usa Dessler. Le due forze fondamentali sono due forze che mi possono portare verso il bene o verso il male. Il motel, la persona che ha una forza fondamentale, il prendere, andrà necessariamente verso il male, che potrà essere un male terribile, perché può prendere anche la vita delle persone, quando si tratta di prendere, tutto si può prendere, oppure un male minore, ma comunque andrà verso il male. Tutto invece l'atteggiamento virtuoso dell'uomo va verso il dare. Bene, su questo adesso costruisce una teoria, che è una teoria interessante. Ora, voi conoscete la lezione fondamentale della Torah di questa settimana, scorsa ormai, che è il Vartale della Chakamoha, ama il prossimo tuo come te stesso. Voi sapete in che modo questa parasha viene, questo verso viene interpretato in un famoso passo della Gemara, il Massacro Shabbat. La Gemara interpreta questo passo in questo modo: la Gemara, il Lel, vi ricordate la storia del Goi che si presenta davanti a Shammai e chiede di essere convertito mentre sta su un piede solo? E quella Shammai lo sbatte fuori, dicendo che non può, dopodiché si presenta davanti a il Lel e fa la stessa domanda, e lui risponde: ciò che tu hai in odio non farlo al tuo compagno, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questo è normalmente la traduzione che si dà di quel passo del Gemara. Ora, quel passo della Gemara è problematico, perché cosa fa quel passo della Gemara? Trasforma il verso che dice di amare il prossimo, cioè di provare un sentimento, in un verso che riguarda l'azione. Ok? Non fare agli altri, pure fai agli altri anche questo, però in realtà sembra veramente ridurre di molto il contenuto del verso, soprattutto nel verso è contenuto straordinario riguardo all'amore. Noi trasformiamo questo verso invece che in amore in azione. Destre dice che in realtà questo è il modo in cui si sviluppa l'amore. Lui sostiene che normalmente si dice che cos'è, com'è il comportamento umano. Io amo una persona e quindi faccio del bene alla persona. Prima arriva l'amore verso la persona e poi arriva il fare del bene. Adesso dice che in realtà molto spesso succede esattamente il contrario. Io faccio del bene a qualcuno e amo questa persona. L'amore viene alimentato o addirittura viene creato dal rapporto che si crea con la persona. Vi fa una serie di esempi da questo punto di vista. Fa un esempio abbastanza terribile. È un po' terribile di due... Tra non so se è un riferimento a se stesso, non lo so, però lui lo cambia un po', quindi non lo so, perché lui ha vissuto un'esperienza del genere. Non so se è, non lo so, lo sto inventando io in questo momento, chi sia un riferimento a se stesso. Comunque lui fa questo esempio, una madre, un figlio e un padre, che di nuovo situazione di guerra, fuggono, a un certo punto durante la loro fuga rimangono separati, il figlio e il padre da una parte e la madre dall'altra, rimangono separati, non si vedono per molti anni, non sanno dove sono l'uno l'altro. Dopo molti anni riescono a riunire la famiglia, il padre e il figlio, che sono vissuti fino a quel momento insieme, e la madre si riuniscono. Quello che dice Destra, questa famiglia non riusci, la madre non riuscirà mai più a creare il rapporto col figlio che è il padre. Perché? Perché il padre ha vissuto per tutti quegli anni col figlio, si è occupato del figlio per tutti quegli anni, e la madre non riesce a recuperare quel rapporto, un po' perché il figlio l'ha lasciato piccolo e adesso si trova un figlio grande, quindi ha perso tutta l'infanzia del figlio, ma anche perché in realtà il rapporto di amore si cementa con la vita insieme e si cementa col dare. Noi amiamo i nostri figli anche perché ci occupiamo dei nostri figli. Questo rapporto d'amore nasce da questo. Questo rapporto d'amore, anche, questo vale anche per l'amore tra un uomo e una donna. Il potersi aiutare a vicenda cementa il rapporto d'amore. Quando non ci si aiuta a vicenda, non cementa. È una classica rilasciata al matrimonio. Conoscete due famosi versi del Michelin che dicono uno una cosa molto bella sulla donna, un'altra cosa bruttissima sulla donna. Uno dice mazzai sha mazzatov, l'uomo che trova una donna ha trovato il bene, okay? Un altro dice mozze ami et aisha Marmina, trovo io la donna che è peggio della morte. Va bene, adesso per dire. Allora, c'era il Talmud, racconta che chi voleva fare lo spiritoso dopo un matrimonio andava dal marito e gli diceva: mazzao mozza? Qual è il risultato? Uno dei due. Però che cosa c'è in quei due versi in realtà? In quei versi c'è questo, da una parte nel verso di Mazzai Shamazatoro la donna è al centro di quel verso, Mazza Isha. Nel verso invece in cui si parla molto male, è Mozze Ani, io trovo, io sono il centro dell'universo. Il segreto di un matrimonio che funziona è che uno pensa all'altro. Questo è il segreto di un matrimonio, in generale, quando un matrimonio fallisce, quando uno pensa a se stesso. Non funziona, ma si riesce, non si riesce a mantenerlo. Questa è l'idea di Vester del Chesed. Il Chesed è in realtà dare, è essere capace continuamente di dare. Quando una persona è impostata sul dare, a questo punto può fare delle cose fondamentali. Quando una persona è impostata sul prendere, invece, riesce a fare anche delle cose terribili. Secondo lui può fare delle cose molto immorali. Si può arrivare a fare delle cose molto immorali. Lui dice, attenzione, si può essere impostati sul dare anche quando si prende, dipende che cosa si fa. Vi porta come esempio un midrash stranissimo, in cui si parla di un signore che si chiama Hanoch. Hanoch è un personaggio che compare all'inizio del Bereshit, è considerato lo tzaddik per eccellenza. Di Hanoch si dice che faceva il calzolaio, faceva scarpe. Come faceva allora? Lei cuciva le scarpe. Cuciva le scarpe e il Midrash dice che però lui faceva il Chud Hashem, santificava Dio a ogni cucitura che faceva delle scarpe. E Bishkai Salanter dice, che vuol dire questo Midrash veramente, che passava il tempo ogni volta che faceva cucire le scarpe, che ne so, aveva pensieri spirituali profondi su ogni cucitura delle scarpe? Salanter dice, non è possibile, perché non faceva il suo lavoro, faceva una cosa del genere, è vietato, attenzione, è vietato distrarsi dal lavoro, è una cosa che non si può fare, è vietato distrarsi dal lavoro. Quando io faccio un lavoro, se è un lavoro per esempio che mi paga un altro, io non posso distrarmi dal lavoro, sia pronta l'Accademia Chemia, che faceva l'imbianchino, passo in famiglia, lo saluto, lui non risponde al saluto, perché non poteva interrompere il lavoro. Quindi, insomma, Hanoch non era giusto l'interrompere il lavoro. Allora, cosa dice Rabbi Salanter? Dice una cosa molto semplice. Dice, sapete in che modo faceva il Chud Hashem? Faceva bene le scarpe. Faceva bene le scarpe. Si preoccupava che le scarpe fossero buone e di dare una scarpa buona alle persone. Adesso lo porto come esempio di qualcosa in cui si prende, che vengo pagato per le scarpe che faccio, ma che in realtà si sta dando. Quando mi preoccupo che la merce che io sto dando sia una merce che faccia del bene alle persone, io sto dando, anche se prendo, anche se in quel momento prendo. Il problema è, in realtà, dice Vester, di un atteggiamento mentale, spirituale. Farei un'altra cosa di destra, ed è questa si tratta di Inghilterra. Inghilterra si trova davanti ai problemi classici di un ebraismo non haridì. Uno dei problemi è quello del libero arbitrio, della libertà di scelta. Con giovani che ripongono il problema della libertà di scelta. Esiste libertà di scelta? Non esiste libertà di scelta? Quanta libertà di scelta esiste? Ora, il problema della libertà di scelta, non sapete, è un problema eterno della tradizione ebraica, come tutte le tradizioni religiose o filosofiche. Però attenzione, si può declinare in vari modi la questione della libertà di scelta. Ora, nessuna tradizione religiosa può fare a meno della libertà di scelta, in realtà. Perlomeno una tradizione religiosa che ti dia degli ordini da eseguire. Lo motivo molto semplice, non ha senso dire a uno di fare questo se tanto non puoi fare altro che fare questo o non farlo, quando non hai la scelta se farlo o non farlo. Non ha nessun senso. Il problema però non è questo. tradizione ebraica è la per scontata la libertà di scelta. Però quanta libertà di scelta abbiamo? Abbiamo veramente libertà di scelta, veramente siamo liberi di scegliere. In realtà tutti i commentatori, tutti i Chachamim dicono che la nostra libertà di scelta, la libertà di scelta limitata, forse meno la mano. Perché è limitata? Limitata da cosa? Limitata da una quantità di cose. Noi abbiamo una serie di elementi che ci influenzano. Ci influenza la società circostante, ci influenza il fatto di essere nati in un posto piuttosto che in un altro, ci influenza l'educazione che abbiamo ricevuto in famiglia, ci influenza la famiglia in cui siamo nati, e ci influenzano i nostri desideri, le nostre pulsioni, tutto questo ci influenza, non possiamo far finta che siamo totalmente liberi. Allora, esiste la libertà o non esiste la libertà? Esiste una libertà di scelta o non esiste la libertà di scelta? Dessler dice che esiste una nekudata bechira, un punto di scelta, un punto in cui noi siamo chiamati a scegliere. Facciamo un paio di esempi per spiegare cosa significa che esiste un punto di scelta. Una persona nasce a Bnei Brak, ok? Decidete voi. Nasce a Bnei Brak, viene educato a Bnei Brak, una famiglia Haredi, nel mondo Haredi, studia nel mondo Haredi, vive nel mondo Haredi. Ha la libertà di scegliere se osservare Shabbat o no. No, è nato se non osserva Shabbat. Un po' di testa, uno che non osserva Shabbat a Mea Sharif, lo metto in maledonna se non osserva Shabbat a Mea Sharif, va bene? Quindi in realtà non sceglie di osservare Shabbat, lui osserverà Shabbat, non c'è discussione che lui osservi Shabbat. Questo vuol dire che questo uomo non avrà mai, attenzione, se io dico che io non ho la libertà di scegliere se osservare Shabbat, vuol dire che non sono libero di scegliere, vuol dire che io sono un prodotto della società in cui vivo. Attenzione, questa cosa noi la diciamo spesso, che siamo prodotti della società in cui viviamo per parlare dell'assimilazione, quindi per parlare in negativo. Noi siamo prodotti dell'assimilazione della società in cui viviamo. Ma è vero anche al contrario, cioè è anche vero per una persona che nasce in un mondo totalmente religioso, non per noi. Per noi siamo fin troppo liberi di scegliere, ok? Ma anche se nasciamo, anche se nasciamo una famiglia religiosa, siamo liberi, viviamo in un'altra società in realtà. Però uno che nasce e vive soltanto in quel mondo, quella libertà non ce l'ha. Questo significa che non avrà mai libertà, questo significa che non farà mai una scelta, ma farà semplicemente quello che gli viene prescritto dal mondo, dalla società, dall'ambiente in cui vive. Risposta di Tesla, no. Perché no? Perché ci sono alcune cose in cui comunque lui sceglierà. Lui fa un esempio apparentemente molto piccolo. Apparentemente molto piccolo è questo. Allora, lui di gatte filate due volte al giorno? Certo che di gatte filate due volte al giorno, come fa a dire che filate due volte al giorno? Però, se dice defilà con Kavanah, non con Kavanah, questa è una scelta sola. Se dice defilà con concentrazione, non con concentrazione, questa è una sua scelta. Attenzione, però, adesso dice questo. Partendo da quella scelta, in realtà io posso scegliere moltissime altre cose. Nel momento in cui io faccio una scelta, da quella scelta ne deriveranno una serie di altre. Io in realtà posso cambiare la mia vita con una scelta, anche per quanto piccola, però quella scelta in realtà poi imposterà il mio modo di avere un rapporto con la tradizione ebraica, con lo Shabbat, con la tefillà, con tutto quanto. Cambierà il mio modo di avere un rapporto con tutto questo. Il punto di scelta è un punto di svolta, il punto di scelta è il punto che segna la mia libertà. Quel punto di scelta. Questo vale per l'esempio che vi ho fatto, ma vale esattamente per l'esempio contrario. L'ipotesi che fa è questo: uno nasce in una famiglia criminale. Di criminali? Certo, è passato la vita a rubare, a fare tutto. Quindi nasce in una famiglia di criminali, famiglia mafiosa, non so precisare da quale. Quest'uomo diventerà veramente un uomo onesto, quasi escluso, per cui è normale vivere in quel mondo, vivere secondo quelle regole, quelle sono le regole con cui ha vissuto, quelle sono le regole che continuerà a scegliere, in cui continuerà a vivere. Attenzione a tutto questo, c'è un'eccezione, c'è sempre un'eccezione, però normalmente succederà questo. Però potrà trovarsi davanti, per esempio, un giorno la scelta se non si rubare, ma se uccidere. E a questo punto dovrà scegliere. E quando sceglierà, anche questo potrà cambiare la sua vita, potrà essere il punto di svolto per la sua vita. Questa è l'idea della Immacolata Bechira. Quindi non una libertà di scelta totale, ma la libertà di scelta in realtà è limitata. La libertà di scelta limitata però in realtà può essere rivoluzionaria, può cambiarmi la vita. Vi faccio un'ultima scelta sul pensiero di questo. Allora, uno degli elementi del pensiero di questo è quello più importante, più che il pensiero di Dessler, il grande mechanico, il grande educatore. Allora, Dessler è un divulgatore di altissimo livello. Che significa divulgatore di altissimo livello? Vuol dire questo, che Dessler rende più comprensibile, attenzione, non sto dicendo che li semplifica, rende più comprensibili alcuni dei pilastri del pensiero ebraico. Dessler è particolarmente affezionato al Maharal di Praga, ma molte cose del Maharal noi le capiamo grazie a Dessler. Senza Dessler magari è di una difficoltà notevole, veramente una difficoltà notevole. Dessler è di una difficoltà minore, non è semplicissimo, non sempre è semplicissimo, a volte è semplice, dipende dal pubblico che si rivolge, non è semplicissimo, ma grazie a Dessler il magari diventa accessibile per un pubblico colto, certo, non per un pubblico qualsiasi, ma per un pubblico colto diventa accessibile. Non solo, secondo Dessler ci sono, come sapete, ci sono due tronconi fondamentali nella tradizione ebraica. I due tronconi fondamentali sono l'Halakha e la Gada, la tradizione normativa, la tradizione di regole da osservare e anche di pensiero intorno alle regole, di studio delle regole, di studio talmudico delle regole, di studio del tipo talmudico. C'è invece poi la tradizione di Agadà. La tradizione di Agadà è quella che noi normalmente chiamiamo Midrash, va bene? Ora, il Midrash è una brutta bestia in questo senso. C'è Rambam. Abbiamo Shebe e Marmon, che sul Midrash dice che ci sono due atteggiamenti sbagliati. I due atteggiamenti sbagliati sul Midrash sono i seguenti. Uno, di chi prende il Midrash alla lettera. Prende il Midrash, sente raccontare una storia e ti dice esattamente così, è quello che è successo, guardate quello che è successo, esattamente questo che è successo. Amman dice, no, non è così, mi piace non necessariamente racconta quello che è successo, mi piace, mi vuole raccontare qualcos'altro attraverso la storia. L'altro atteggiamento è l'esatto opposto. Ok, mi piace, è una storiellina per bambini, sono storielline per bambini che ci raccontano per farci piacere, per intrattenerci. Rambam dice, anche questa è una stupidaggine. Rambam dà una definizione, secondo me, bellissima del Midrash. La definizione che dà Rambam è Ukim Litzat Ashir. Quindi Zatashir è il termine medievale per indicare la metafora. Okay? Il Rashi è una metafora. Il problema delle metafore è capirla.
Decodificare.
Sì, il problema è decodificare. Questo è il problema delle metafore. Quindi, ok, la mamma ha dato la definizione del Rashi, il problema è capire una metafora. Il problema, la cosa peggiore è capire una metafora da lettera. Però anche capirla in un altro modo è complicato. Dessler è un grande interprete di Midrash, è uno che spiega il Midrash, però la sua fonte fondamentale per spiegare il Midrash è il Maharaj. Questa è la fonte fondamentale. E quindi Dessler diventa un grande diffusore di Midrash e un grande interprete di Maharaj. Questo è quello che riesce a fare questo. Questa stessa operazione la fa anche per quanto riguarda un altro libro che è una bestia nera per chiunque, ed è lo Zohar. Ora, sapete che l'ebraismo ha un rapporto ambivalente con la Kabbalah. Ci sono, adesso è molto di moda, adesso la Kabbalah è molto di moda, ci sono stati molti periodi in cui la Kabbalah era molto di moda. Qual è il problemino con la Kabbalah? Perché non si capisce niente. Che in realtà non la capiamo, cioè la verità è questa, che il problema di tutti quelli che hanno molta diffidenza verso la Kabbalah non è in realtà un problema di censura, attenzione a non entrare in queste cose. Il problema molto grosso è che rischi di capire fischi per fischi e che rischi di non capire in realtà. E quindi in buona parte l'atteggiamento di una buona parte del mondo ebraico verso la Kabbalah è quello appunto del Sod, del libro segreto. Libro segreto, vuoi studiare Kabbalah, lascia perdere, tu non c'entri con la Kabbalah, studia Torah, studia Gemara, studia Halakha. Studia queste cose, Kabbalah lasciala perdere. Perché? Perché rischi di non capire. Rischi, no, attenzione, non tanto di non capire, quanto di capire male, quanto di capire fischi per fiaschi. E quindi lascia perdere. La Kabbalah è una roba per grandi studiosi, per grandi talmidei chachamim. Ed è a questo la Kabbalah in realtà è stato per molti secoli appannaggio di pochissimi, di pochi grandi studiosi, gli altri di Kabbalah non si occupavano. Questa cosa è cambiata col hasidismo. Il hasidismo ha improvvisamente reso popolare la Kabbalah e ha portato una quantità di concetti kabbalistici a livello popolare. Ok? Attenzione, questo non è detto che l'abbia spiegarci, perché c'è una cosa, non so chi, se qualcuno legge le scemi, Hut, Kushabirushkinte prima della Sapiria Toma. Nessuno legge, a Milano invece lo legge, Dari Chunak legge le scemi, Hut, Kushabirushkinte. È l'introduzione kabbalistica alla mitzvah della Sapiria Toma, e queste le scemi Hut. Ce ne sono una quantità industriale, lo si dice prima di ogni tefilà, prima di Avedi, prima di Sofrit, sempre le scene cuccia per il Gaon di Vilna dietro di dirle, perché? Per un motivo molto semplice, nessuno capiva quello che stava dicendo, e ancora oggi la situazione è la stessa, lo diciamo, le scene cuccia per il te, sapete cosa vuol dire? Gli do tanta traduzione. Per unire Kadosh Baruch Hu con la sua Shekinah. Qualcuno sa che vuol dire? Io no, non so se mi illuminate, forse riesco a capirlo. Non si capisce niente, cioè unire due elementi della divinità, questo vuol dire. Che vuol dire? Boh, non lo so. Vabbè, no, smettetela, capito? Perché dite cose che non sapete cosa state dicendo, lasciate perdere, non le dite. Però rimane il problema del libro chiuso, del libro nascosto, delle cose nascoste. Quindi dico no, diffondiamole, diffondiamo i concetti kabbalistici, a volte spiegandoli in qualche modo,
a volte invece lasciandoli così tanto comunque è bene che si sappiano, è bene che si arrivi. Vedete, c'è qualcuno, non capito, non importa, non capito, ma è importante dirlo, perché dicendolo operate nei mondi superiori. Bessler, l'ho detto prima, in realtà da Chassidim è influenzato, vive in mezzo ai Chassidim, è influenzato dai Chassidim, e quest'idea della diffusione popolare della Kabbalah è un'idea che lo affascina, è un'idea che in qualche modo prende dai Chassidim. Dato una parentesi, questa diffusione popolare della Kabbalah in qualche modo è stata operata anche da altri mitnagdim, per esempio dall'allievo più importante del Gaon di Vilna, che è stato Rabbi Chaim di Volozhin. Se andate a leggere un libro, tanto c'è, in italiano c'è, in francese c'è, si propone in francese, è Nefesh HaChaim.
In inglese c'è.
C'è in inglese, il Nefesh HaChaim è un libro in cui c'è molta Kabbalah, più o meno spiegata, se è chiaro, questo non vuol dire che si capisca, però ogni tanto si capisce qualcosa. Ok, questo è più o meno il massimo a cui si può arrivare, è questo, ogni tanto si capisce qualcosa. Adesso fa un'operazione un po' diversa. Trasforma alcuni concetti cabalistici in insegnamenti morali. Questa è l'operazione che fa, quindi li traduce non entrando nel pensiero cabalistico, ma li traduce dando un insegnamento morale basato su un concetto cabalistico. Vi faccio un esempio. Sono andato troppo.
No, fino a mezzanotte.
Fino a mezzanotte soltanto. No, allora vi faccio un esempio. Con questo chiudo questo. L'esempio è il seguente. C'è un, la conoscete tutti, la storia di Jacob e Esav. Uno dei grandi problemi della storia di Jacob e Esav è perché Yitzhak vuol dare la berakha a Esav e non la vuol dare a Jacob. Ora, c'è tutto un capitolo di Mirtav Meliyahu dedicato a questo, dedicato alla berakha data da Esav, da Yitzhak a Jacob. Destra esprime la sua interpretazione di tutto quel capitolo lì, ve la riassumo molto brevemente. L'interpretazione è questa: Yitzhak vuol dare la berakha a Esav perché la sua visione del mondo è che la berakha la debba avere Esav e non Jacob. Qual è la sua visione del mondo? Attenzione, è sbagliato dire visione del mondo. Visione del rapporto con Dio, visione del rapporto con Kadosh Baruch Hu. Qual è la sua visione? La sua visione del rapporto con Kadosh Baruch Hu è la Gevura. Difficile da tradurre. La forza, oppure... la mitata din, l'attributo della giustizia. Che vuol dire nella pratica? Tempo di spiegarlo in maniera... Questa è una delle lezioni d'altre a Benebera, che invece vedete che entriamo in difficoltà molto maggiori rispetto alla Nekudata Bechira. Perché vi rendete conto proprio del cambio di linguaggio? Ok, vabbè, fare un discorso complicato. Sulle varie middot, cioè sui vari... Allora, la Gevura, la mitata din, l'attributo della giustizia sono... attributi divini che però passano all'uomo. L'uomo è chiamato a imitare Dio e quindi l'uomo imita un attributo divino. Abramo imita un attributo divino particolare, che è quello della middata rachamim, attributo della misericordia o della chesed o della benevolenza. Isaac, figlio di Abramo, va nella direzione esattamente opposta, è l'attributo divino che dà l'impronta alla sua vita, è quello della Middata Din, dell'attributo della giustizia e della Gevurah, che è strettamente legata alla Middata Din. Che vuol dire Middata Din? Che vuol dire Gevurah? Vuol dire questo: vuol dire che uno deve meritarsi le cose, più o meno, tanto di spiegare semplicemente, devo in qualche modo meritarmi le cose. Middata Din, Middata Rachamim, un atteggiamento benevolo verso le persone, per cui ti facilita la vita, ti accolgo, quello che oggi chiamiamo accoglienza, vabbè, ti accolgo, ti faccio in modo che, sai, avete presente Abramo quando gli arrivano gli angeli che gli accoglie, eccetera. Questa è la Middata Rachamim. Che cos'è la Middata Din? No, le cose te le devi guadagnare, non c'è nessuna facilitazione. Tu devi guadagnarti le cose, tu devi riuscire a guadagnarti le cose, tu devi riuscire con le tue forze a guadagnarti le cose. Bene. A questo punto Isaac si ritrova davanti ai due figli. Sono Jacob e Esav. Jacob è il figlio, perfetto, è il figlio con una grande tendenza alla spiritualità, eccetera, eccetera. Esav è il figlio che ha una tendenza esattamente opposta, che non ha nessuna tendenza alla spiritualità. Ovviamente per Isaac tutti e due devono essere portati verso la via giusta. Jacob c'è già verso la via giusta, avrà delle difficoltà, come tutti, avrà delle difficoltà, avrà dei momenti di crisi. Per Isaac è ottimo che li abbia, va benissimo che li abbia, mi date bene. Geburah deve riuscire ad avere la meglio su se stesso, è già nella strada giusta, bene, se ha dei problemi deve avere la meglio su se stesso. Che cos'è la vera fa? E dare un aiuto a una persona, dare un aiuto perché possa andare avanti. Jacob, ma neanche persona, non gli do nessun aiuto, non ha bisogno di aiuto, le difficoltà se le superi da solo. E Sav invece, altro che se ha bisogno di aiuto. E Sav è la scommessa di Isaac, e Sav è l'uomo che è attratto verso il male e deve riuscire con uno sforzo terribile ad andare verso il bene. Ma Esav è l'ideale. Esav è l'uomo che dovrà fare lo sforzo terribile. È a Esav che devo dare una mano per fare questo sforzo terribile. Da solo non ce la farà mai, non potrà mai farcela da solo, quindi devo dare una mano perché quello che gli sto chiedendo è uno sforzo tremendo. E quindi a Esav devo dare questo. Questa è la visione di Esav secondo Vestia. Non che vuol dare la beracha a tutti e due, a Jacob secondo destra Isaac non vuol dare la beracha, lo vuol dare tutto, mentre Isaac vuole assolutamente dare. Che succede? Conoscete tutti quello che succede? Succede che c'è l'inganno, Jacob si traveste da Isaac e prende la beracha. A un certo punto c'è un verso in cui viene detto questo, in cui viene detto che Isaac ha dei sospetti, fa avvicinare Jacob travestito da Esav, lo fa avvicinare e dice a col Jacob e agli abbaini di Esav, la voce di Jacob, le mani sono le mani di Esav, lo fa avvicinare e a un certo punto quando si avvicina sente l'odore dei suoi vestiti e dice Reach beni che Reach sadesh per Hashem. L'odore del mio figlio è come l'odore di un campo che è stato benedetto da Dio. Che lo conosciate, Rashi su quel pasuk dice, ma quale odore del campo che è stato benedetto da Dio? È l'odore di pelle di capra, perché di questo si è vestito, ed è un odore terribile. Di cosa sta parlando? Come fa a dire una cosa? Come fa di lavoro? E la dice, da questo si impara che sente in lui l'odore del Gan Eden. Su cosa si basa Rashi? Su cosa si basa Rashi? Destra porta un passo dello Zohar, sicuramente sbagliato Rashi, passo dello Zohar che dice che insieme a Jacob entra la Shekinah, entra Dio, insieme a Jacob entra Dio e quindi in questo senso sente l'odore celestiale, l'odore del Gan Eden, l'odore del paradiso. Bene, che cosa? Allora, insieme a Jacob entra la Shekinah, questo è quello che dice lo Zohar. Lo Zohar dice che insieme a Jacob entra la Shekinah e quindi sempre l'odore del Gan Eden. Attenzione. Secondo, prendete, adesso mette insieme un midrash, che è un midrash che troviamo nella Cucimoni, e il passo della Zohar. Il midrash dice che Yaakov, quando sente arrivare Yaakov, quando sente arrivare Yaakov, sente Reach Begadav. E Reach Begadav, allora Yaakov fa un esempio di parole, in realtà, perché la parola si può leggere anche in un altro modo, e dice Reach Bogedav, sente l'odore dei suoi traditori, odore dei suoi vestiti, sente l'odore dei suoi traditori. Dopodiché c'è il passo dello Zohar che ricorda che sente l'odore di Agamennone. Allora, attenzione, che cosa sente Esau? Che cosa sente Isacco? L'odore dei traditori o l'odore del gemello? Vi rendete conto che sono una contraddizione di termini? Cioè, cosa stai sentendo? Il bene o il male? Che cosa sente? Il bene o il male? Sente l'odore dei traditori o sente l'odore del gemello? Sì, vede che sente l'odore dei traditori. Se andate a vedere Rashi, ci dice, sente che anche in Jacob c'è il male. Che anche in Jacob c'è il male, fa l'esempio di Yosef che città. Poi mi racconta la storia di questo personaggio veramente notevole. Comunque sente l'odore dei traditori all'interno del popolo ebraico e a questo punto lo benedice. Perché lo benedice? Perché è assolutamente in linea col pensiero di Isaac. Isaac vuol benedire che cosa? I traditori, vuol benedire Esau, vuol benedire colui che va verso il male, sente il male. Sente il male, sente l'odore spirituale del male, e quindi benissimo, questo va benedetto. Va benedetto chi ha bisogno dell'aiuto per avere la meglio sulla sua tendenza al male. Ma allora che ci fa la Shekinah a questo punto? Cos'è stata la Shekinah che arriva? Tra l'altro, la Shekinah viene fuori da una cosa particolare che c'è nel verso. Insomma, l'ha già benedetto, perché deve arrivare la Shekinah? E qui veste da questa interpretazione. Ok, fino adesso Isaac non ha cambiato posizione. Dove voleva dare la benefà a Esav, sta dando la benefà a Esav. No, è vero, fisicamente è Yaakov, ma la persona a cui sta dando la benefà è Esav. È Esav come essenza spirituale. L'essenza spirituale a cui sta dando la benefà è Esav. Perché sente l'odore dei traditori che sono in Yaakov, diciamo che dà la berakà al Esav che è dentro Yaakov. Riesco a spiegarmi o è... Ok, dà la berakà per... Quindi fino adesso, in realtà, Isacco è rimasto esattamente sulla sua posizione. Certo, non ha capito che è Yaakov, però è rimasto sulla sua posizione, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista dell'impostazione, è rimasto sulla sua posizione. A un certo punto arriva con lui la Shekinah e dà la Berakha a Yaakov. Che cos'è l'arrivo della Shekinah? Che significa sentire l'odore del Gan Eden e dare la Berakha? Cambiare idea, cambiare posizione. Non è più il traditore a cui do la Berakha, non è più il cattivo a cui do la Berakha. La Berakha la do al buono, la do allo tzaddik. Sto dando la Berakha al Tzaddik. Che significa che entra con lui la Shekinah? Secondo adesso vuol dire questo, che a Isaac in quel momento gli viene detto, non gli viene detto, gli viene lasciato un cenno, gli viene fatto capire che in realtà lui deve dare la Berakha a Yaakov. Che in realtà la sua impostazione è sbagliata. La sua impostazione che lo Tzaddik non abbia bisogno di una Berakha è sbagliata, quell'impostazione è sbagliata e in quel momento deve decidere se cambiare impostazione. E Isaac deve cambiare impostazione. Guardate, questo gioco del cambiare impostazione c'è in tutti e tre i patriarchi. I patriarchi hanno una tendenza particolare, un modo di vivere particolare, un modo di intendere la vita particolare, però a un certo punto vengono messi davanti alla situazione in cui devono cambiare impostazione. Pensate ad Abramo, l'uomo del Chesed, a cui viene chiesto di fare la chiesa di Isacco. E tutte le prove di Abramo sono esattamente il contrario della sua impostazione. A tutti viene messo, vengono messi nella condizione di dover cambiare impostazione. Perché? Perché se si esegue semplicemente l'impostazione, in realtà non si sta facendo una scelta vera e propria. Io sto seguendo quello che mi viene naturale, per quanto naturale dal punto di vista spirituale fare. Io devo essere anche in grado di fare qualcosa di diverso da ciò che mi viene naturale. Io devo riuscire a fare qualcosa di diverso da ciò che mi viene naturale. In quel momento a Yitzhak viene mandato questo messaggio. Lo tzaddik ha bisogno di berakha. Tu non lo pensi, ma è così. E a questo punto tu dai la berakha a Yaakov. Attenzione, non gli viene detto. Gli viene semplicemente fatto capire. E a quel punto dalla vera fare Jacob. Quello che cambia in questa storia è questo. In realtà il problema è l'impostazione di Isaac, quello che è il modo di pensare di Isaac, è il modo di intendere il rapporto con Dio di Isaac. Quel modo non è sbagliato, sia ben chiaro, ma ha bisogno di una correzione, ha bisogno di tenere presente che esiste anche un altro modo di intendere. Finisco con la semplicità, cioè deve essere semplicità o un altro, ce ne sono due in realtà, non mi riconfondo sempre. Allora, chi è quest'uomo? Quest'uomo è questo, è uno che quando viene discusso il Beta Mizrash, i romani non hanno il coraggio di entrare nel Beta Mizrash distrutto. Vanno, dopo mi dicono, beh, entra tu e porta fuori il tesoro del Betamigdash. La prima cosa che porti fuori è tu. Dopodiché tutto il resto ce lo prendiamo noi. Però il bottino, la prima cosa che porti fuori è tu. Lui va dentro e si porta via la menorah. Che cosa? La semplicità dovrebbe essere. Non può essere che sia un... ce ne sono due, non mi ricordo più quale l'altro. Lui si porta via la menorah, i romani lo guardano e gli fa: questa non è per te, non è una cosa per te. E a questo punto questo li guarda e dice, cioè loro sanno che non è abbastanza per me, sanno che io non sono degno della menorah, i romani sanno che non sono degno della menorah e io non so che non sono degno della menorah. E a questo punto cambia completamente la sua vita. Cambia completamente, lascia, non vi entra più, rifiuta di rientrare, cambia, fa una teshuva completa. Che cos'è Jacob Gedavra? Che cos'è che sente l'odore dei suoi traditori? Sente l'odore dei traditori che ci sono all'interno del popolo greco, questo è un traditore che c'è all'interno del popolo greco, in cui però c'è una scintilla di santità, c'è un fondo di santità che a un certo punto viene fuori. Questo è quello che riesce a sentire Isacco in quel momento.
Grazie Rav per questa lezione, abbiamo finalmente capito un po' meglio che cos'è il Mussara dopo questa lezione. C'è qualcuno che fa domande? No? Io una ce l'ho velocissima, anche perché siete tutti stanchi, e proprio all'inizio di lezione ha detto che non ha preso nell'ebraismo italiano degli ultimi anni il movimento di Mussar, non è una cosa che viene stato studiato da qualcuno. Ma qual è la motivazione?
Intanto un movimento Mussar, no, io parlavo di qualcosa molto studiato, non è stato. Non so, può essere che quello che ho detto adesso.
No, però
non voglio.
Come da Rancal poi è stata abbandonata questa tradizione di
entrata. È entrata una tradizione razionalista che un po' ha messo da parte tutta la tradizione non razionalista del Mussar è una via di mezzo, in realtà Ramchal è stato soprattutto un grande capitalista, e quindi Ramchal è stato uno è stato perseguitato in Italia, non dovevo scappare, quindi però Ramchal faceva parte di questa, della grande tradizione cabalistica italiana. La tradizione cabalistica italiana è enorme, eh? È enorme, stiamo parlando di una delle più grandi tradizioni cabalistiche. Alcuni dei cabalisti più importanti sono italiani, l'Italia è stato un centro di Kabbalah fondamentale, sarà talmente un centro di Kabbalah fondamentale che anche i goyim studiavano Kabbalah in Italia. Che Pico della Mirandola l'ha studiato. La Kabbalah è stata fondamentale. A un certo punto in Italia si è imposta un'impostazione totalmente razionalista e anticabbalistica. E a questo punto chiunque fosse in quella tradizione è stato un po' escluso.
E un'ultima cosa, ne approfitto. Ma secondo lei, come fa una persona, diciamo che non è un grandissimo studioso, secondo te, perché cioè una persona normale, vorrei dire una Maharet, cioè che non è uno studioso, una persona che studia tutti i giorni alla CAO, al Talmud, come può mettere in pratica un po' di insegnamenti di Mussar, cioè di migliorare i propri tratti caratteriali? C'è un consiglio che può dare?
Allora,
sul pratico.
Io non so niente.
Perfeziono la domanda. Cioè il Mussar è solo una cosa che solamente grandi studiosi, dopo che hanno studiato tutto la Gemara e tutta la Lacca, possono avere questa finezza di affinare i propri tratti caratteriali, o anche le persone che fanno
è fondamentale
un faccia più che, tranquillo.
No, è fondamentale ovviamente, no. Il Mussar è rivolto a tutti ed è rivolto a tutti noi. L'idea del Talmud Mussar è che i problemi in realtà ce li abbiamo tutti. Perché questa è una bellissima espressione che dice Adam Gadoli ciò che ha in meno, che vuol dire che un grande uomo la sua tendenza al male è più grande di lui. Nessuno è libero, l'idea che nessuno è libero da questa faccenda è un'idea fondamentale, quindi da una parte anche il grande Hakam si deve occupare di migliorare se stesso, ovviamente ognuno deve preoccuparsi di migliorare se stesso. Il problema è il come, il problema non è tanto il fatto che bisogna farlo, il problema è il come non è semplicissimo. Il come, tanto per cominciare, è provare a mettersi in discussione, cioè il provare a analizzare il proprio comportamento, perché non è semplice, però che è una cosa che teoricamente una persona può fare. Insomma, se io faccio un esempio classico del Mussar, io ho una tendenza a infiammarmi, ok? Una tendenza all'arrabbiare. Questo è un tema classico del Mussar, il problema del caos. Okay. Problema della rabbia, problema dell'ira. Allora, chiunque può averla, ho visto grandi fachamim con tendenze piuttosto forti ad arrabbiarsi, e ho visto persone non malissime con tendenze, quindi in questo siamo in buona compagnia tutti. Ma come se me ne occupo? Come riesco? Allora, da una parte devo non giustificare me stesso. Da una parte devo dire che questo è un difetto. Prima cosa, riconoscere che si tratta di un difetto. Come lo posso riconoscere? C'è una cosa che suggerisce a Wolbe. Guardatevi allo specchio quando siete arrabbiati, vi accorgerete che non siete bellissimi, vi accorgerete che non vi piacerete, e a quel punto forse capirete che la cosa non funziona. Vabbè, non piacete, come non piacete a voi stessi, a maggior ragione non piacete agli altri. Però cosa devo fare? In realtà devo fare un'opera quotidiana di controllo della rabbia. Devo riuscire a trovare dei sistemi anche stupidi per controllare la rabbia. Un rabbio che conosco mi ha detto che lui si tiene in tasca delle cose che gli danno fastidio, in modo da avere qualcosa che controlla. Che cosa? Sì, no, ma anche che gli danno fastidio e quindi non ha reazioni a un certo punto alla cosa che lo infastidisce, che non gli permette di avere reazioni naturali immediate, gli blocca la reazione immediata. L'altro sistema molto più evoluto, molto più profondo di controllare la rabbia e questo, sempre suggerito da Revolver, è quello di considerare qual è il rapporto col prossimo, riuscire a capire qual è il nostro rapporto col prossimo. Revolver dice una cosa che la parola esattamente opposta a quella dell'arrabbiarsi, che è il savlanut in ebraico. La parola savlanut viene da a due radici, una è sever e l'altra è sabbal. Sever vuol dire sofferenza. Per non arrabbiarsi bisogna imparare a soffrire. La rabbia che cos'è? È un liberarsi di una sofferenza, è uno sfogarsi per liberarsi di una sofferenza. Invece noi dobbiamo imparare a soffrire, bisogna imparare a sopportare la sofferenza, a vivere la sofferenza. Dobbiamo imparare a vivere la sofferenza, dobbiamo imparare che non possiamo fare a meno della sofferenza, nel senso che la sofferenza capita e invece la rabbia è un tentativo di dire no, non soffro, invece soffro lo stesso, invece la sofferenza devo in qualche modo tenermela. La seconda radice di rabbia è sabbal. Sabbal è il... Tra parentesi, sofferenza è la radice della parola savlanut anche in italiano, pazienza, che è la patita. Okay. L'altra radice è sabbal. Sabbal non ci sono più, erano i facchini, quelli che portavano i pesi. Robbie dice: devo considerare gli altri il peso. In questo senso, un peso che devo portare. Che cos'è arrabbiarsi con un'altra persona? In realtà è lo scaricare il peso violentemente. Se io considero che però il peso lo devo portare, come del resto gli altri sopportano il mio di peso, a questo punto controllo la rabbia. Pensateci, quando è che ci arrabbiamo? Veramente. Quando abbiamo deciso in qualche momento di rompere. Se noi teniamo a tenere un rapporto, riusciamo a inghiottire anche la rabbia. Se noi riusciamo a capire che gli altri comunque sono un peso da sopportare, perché quel peso è importante, a quel punto forse riusciamo a... Però questa è l'educazione a cui dobbiamo arrivare.
Cazzà, grazie.